Dalla seconda lettera di Pietro continuiamo la nostra serie di messaggi. In particolar modo oggi iniziamo una nuova sezione dal capitolo 2. È una sezione che ci parla di un argomento un po' difficile da affrontare. Vorremmo sempre, come abbiamo fatto le scorse domeniche, parlare della verità, parlare dell'amore di Dio. Però c'è anche un altro aspetto che la Bibbia affronta sempre, e cioè che da una parte c'è la verità, e quindi anche i profeti di Dio, e dall'altra parte invece c'è l'inganno, la falsità, e quindi anche coloro che insegnano e profetizzano l'inganno. E la cosa più tremenda che gli apostoli, ma anche Gesù stesso, avevano detto e profetizzato, era che proprio nella Chiesa che doveva essere colonna e sostegno della verità, sarebbero sorti falsi profeti, cioè falsi insegnanti, che avrebbero iniziato a trasmettere non più le verità di Dio, ma le vedute degli uomini. Vi ricordate che avevamo concluso il capitolo 1 dicendo e sostenendo che la Sacra Scrittura non proviene da vedute di uomini, da opinioni personali, perché è Dio che ha ispirato la Sacra Scrittura, ha ispirato i profeti dell'Antico Testamento, ovviamente in Gesù ha continuato ad insegnare la verità e ha continuato poi ad ispirare attraverso il suo Spirito gli Apostoli, per lasciarci quello che oggi abbiamo, la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Questa è la conclusione del capitolo 1, versetto 21. Ed ecco l'aggancio che vediamo oggi insieme, che anche se ci sono stati degli uomini che hanno parlato da parte di Dio, attenzione, perché ci furono anche, dice Pietro, e ci saranno ancora uomini che non parleranno da parte di Dio. Li chiama falsi dottori o falsi profeti. Il punto principale, infatti, della lettera di Pietro, vi ricordate, è che noi dobbiamo rimanere attaccati alla verità. Lui così inizia la sua lettera: voglio ricordarvi le cose importanti riguardo alla fede. Voglio ricordarvi le cose importanti riguardo alla persona di Gesù. Questa è la verità, la sua prima venuta in mezzo a noi che abbiamo visto, ma anche la sua maestà e il suo ritorno, lo vedremo meglio nel terzo capitolo. Ecco, in mezzo a questa esortazione, rimanete attaccati alla verità, c'è un'ampia parentesi nel capitolo 2, dove Pietro dice: fate attenzione perciò a chi vuole trasmettervi ciò che è falso, ciò che non è vero. Fate attenzione ai falsi profeti. E ci darà diverse informazioni per aiutarci a riconoscere i falsi profeti. Oggi vediamo dal versetto 1 al versetto 10, quindi capitolo 2 di Seconda Pietro, dal versetto 1 al versetto 10, e c'è l'avvertimento vero e proprio, un avvertimento che è fatto da due parti, potremmo dire così. La prima parte, dai versetti 1 a 3, è proprio il solenne avvertimento, e poi successivamente, dai versetti 4 a 10, c'è una conferma che Dio è in controllo anche di quello che stanno facendo i falsi profeti. Dio li giudicherà. Quindi in questa prima parte che vediamo oggi c'è l'avvertimento e il giudizio di Dio contro i falsi profeti. Piacendo al Signore, poi, quando ci rivedremo e riprenderemo il capitolo 2, vedremo le caratteristiche di questi falsi profeti. Quello che è il loro carattere, quello che sono i loro desideri, quello che loro fanno e qual è la loro influenza. Ovviamente, immaginate, non è un'influenza positiva. Ecco perché l'argomento di certo non è facile, ma è importante che lo capiamo bene, perché come vi ho detto un paio di domeniche fa, c'è una sola verità, la moneta da 20 euro, quella è, ma ci sono tanti modi per falsificarla e fartela spacciare per vera. E se tu la prendi e la vuoi usare, poi ci sarà qualcuno che a un certo punto ti dirà: con questa non ci fai nulla. È falsa. Perciò se tu ricevi un Vangelo che è falso, poi quando andrai davanti a Dio ti dirà: con questo non ci fai nulla. Non ti può salvare. Non è il Vangelo che si basa sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo. Anche se sei stata una brava persona, un uomo religioso, se non hai confidato in Gesù Cristo come tuo Signore e tuo Salvatore, come unico mediatore, dice la parola di Dio, dice la verità, come unico mediatore fra Dio e gli uomini, quando ti presenterai davanti a Dio, chi sarà a ricoprirti della giustizia di Dio? Se non c'è Gesù che ha pagato per i tuoi peccati, come farai a entrare nel Regno dei Cieli? Come farai ad avere la redenzione completa della vita eterna? Allora vorrei invitarvi a fare attenzione a questo capitolo 2 e in particolare alla lettura che facciamo oggi, vi prego di alzarvi in piedi, dal versetto 1 al versetto 10. Riprendo giusto dal versetto, dalla conclusione del versetto precedente per far vedere il contrasto, no? Nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Ciò, dopo tutti questi sé, ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio, e soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Il brano è un po' lungo, però non è molto difficile. Inizia parlando del fatto che, così come nel passato ci furono dei falsi profeti in Israele, ancora oggi, dice, nella Chiesa, tra di voi, si introdurranno falsi dottori. Il problema è che si presenteranno, come dice Gesù, come lupi travestiti da pecore. Avete mai visto quell'immagine? Che c'è la pecora e sotto c'è il lupo che esce fuori. E lo faranno quasi sempre, lo vedremo meglio quando vedremo le caratteristiche dei falsi profeti, per un guadagno, per un tornaconto personale, per una gloria personale. Cioè della gloria di Dio a queste persone non interessava nulla. Della edificazione della Chiesa a queste persone non interessava nulla. Gli apostoli in quel momento stavano ancora scrivendo il Nuovo Testamento. Quindi immaginatevi, l'avvertimento è solenne, perché Dio si stava ancora rivelando attraverso gli apostoli. Perciò dice, fate attenzione, non ascoltate altre campane, che non viene, che non sono gli apostoli che Dio ha stabilito. Per noi oggi forse è un po' più semplice distinguere la verità dall'inganno, perché abbiamo già la Bibbia completa. Allora era ancora più critica la situazione. Bisognava ascoltare quelli che erano stati già da Dio riconosciuti come suoi servitori. E come lo sapevamo? Lo sapevamo perché gli apostoli erano quelli che erano stati con Gesù. Lo sapevamo perché Dio aggiungeva alla loro predicazione i suoi segni. Lo sapevamo perché quello che loro dicevano era conforme a quello che Dio aveva già rivelato nell'Antico Testamento riguardo a Gesù. Non specifica in tutta la lettera Pietro quali erano i falsi insegnamenti che eventualmente venivano portati avanti da questi falsi dottori. Però probabilmente qualcuno rinnegava Gesù come Dio. Qualcuno non credeva al suo ritorno. Qualcuno pensava che il sacrificio di Gesù non fosse sufficiente per la salvezza. E così via. E dice che li introdurranno questi falsi insegnamenti occultamente, di nascosto o con furbizia. Perché vedi, quando viene, tante volte mi fa ridere la pubblicità di Satana, no? Che viene rappresentato come un diavolo col forcone, con le corna, la coda. Quando Satana viene rappresentato così, dice, è facile riconoscerlo, è Satana. Ma Satana non è così. Satana è un angelo di luce. E anche Paolo, in Seconda Corinzi, dice, fate attenzione, perché anche i suoi falsi apostoli verranno a voi in forma di servitori di Dio. Non verranno col forcone. Sembreranno uomini di Dio, che vi parlano da parte di Dio. Ma se le loro rivelazioni o non sono autorizzate dagli apostoli, o non sono coerenti con quello che già è stato rivelato, o vi portano lontano da Dio addirittura, ad adorare altri che non sono Dio e il suo figlio Gesù, non ascoltateli. Introdurranno di nascosto e con furbizia insegnamenti falsi. La parola eresie di perdizione. Eresie, voi subito dite sì, è una cosa falsa. Perdizione perché non punta a darvi la salvezza, ma in realtà vi porterà alla perdizione, alla condanna eterna. Però nella parola eresie, vedete, c'è anche un altro accento, non soltanto un significato di falso, insegnamento falso, ma c'è anche un significato di insegnamento che divide. La stessa parola è anche tradotta setta. Che vuol dire? Vuol dire che quando arrivano queste persone, o arrivavano queste persone in una chiesa locale a dare il loro insegnamento, sapevano già che il loro insegnamento avrebbe creato una divisione. Forse era un insegnamento su un punto di vista secondario, ma avrebbe creato una divisione. Non avrebbe edificato la chiesa, ma l'avrebbe spaccata. E perché questo? I romani lo chiamavano divide et impera. Cioè, se vuoi controllare qualcosa per bene, separala, non lasciarla unita, compatta, dividila, e poi inizi a governare su ogni singolo gruppo che è diviso, sarà più facile. Era una strategia militare. Quando Roma conquistò la Macedonia, nella battaglia di Pidna, nel 168 avanti Cristo, non lasciò la Macedonia unita, la divise in quattro regni, ognuno con il suo governatore. E io vi chiedo e vi domando, questi governatori erano pronti a riunificare la Macedonia e a contrastare Roma? Tutti erano belli contenti del loro nuovo governo, della loro autorità. E Roma così era ancora più contenta, perché li poteva controllare. Quando il falso dottore, il falso insegnante vuole dividere, è perché si vuole creare un seguito che può controllare meglio. Così dei profeti vengono e dicono che parlano da parte di Dio, ma in realtà già la divisione che creano, il contrasto che creano tra i credenti, è qualcosa che non sta glorificando Dio. Allora non interessa, come ho detto, di glorificare Dio, allora non interessa che la Chiesa glorifichi Dio, allora interessa che la Chiesa glorifichi se stessi. E questo, dice Pietro, in realtà è la conseguenza del fatto che stanno rinnegando il Signore, che li ha riscattati. E la conseguenza è che si attireranno addosso una rovina immediata. È chiaro. Pietro non sta parlando di credenti, Pietro sta parlando di persone, vi ricordate Giuda? Che è stato tanti anni col Signore Gesù, che è stato amato dal Signore Gesù fino alla fine, ma che per amore di denaro alla fine ha scelto di rinnegare Gesù. E infatti una rovina immediata gli è accaduta addosso, vi ricorderete la sua fine. Anche questi falsi dottori hanno sentito chi è Gesù, ma hanno deciso di non sottomettersi alla parola di Gesù. Hanno deciso di non sottomettersi agli apostoli che Gesù aveva stabilito. Loro volevano essere dei nuovi apostoli, forse. E perciò rinnegano il Signore. Nel testo c'è scritto rinnegando il Signore che li ha riscattati, e qualcuno dice, ecco, ma allora sono dei credenti che sono caduti e hanno perso la salvezza. Non è così. Noi crediamo, prima Timoteo 2,6, che c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Vuol dire che il Signore Gesù ha compiuto un sacrificio il cui valore serve per liberare dalla condanna del peccato tutti. Non tutti quelli che Dio poi salverà perché crederanno in Lui, ma tutti. Quindi è morte ed offre salvezza anche a questi falsi dottori. Ma cosa succede? Che se tu ascolti il Vangelo, ma rinneghi Cristo, quel riscatto non ti permette di essere liberato perché tu non stai credendo a Cristo. È come se ti hanno incatenato, giusto? Questo è... La parola riscatto prevede la liberazione dopo un pagamento di un incarcerato. È come se tu sei incatenato, qualcuno viene e ti dice guarda io ho pagato per te, adesso ti libero, e tu dici no, non ci credo che hai pagato per me. Tu rimani là. Se non accetti attraverso la fede il dono di Dio, della salvezza e del perdono dei peccati, tu rimani là, schiavo dei tuoi peccati. Anche se Dio ha già fatto tutto quello che poteva fare per il tuo riscatto. Perciò sta parlando di falsi dottori che non sono mai stati veramente rigenerati nel loro spirito. E che stanno facendo di Dio il loro strumento di guadagno, come erano i falsi profeti dell'Antico Testamento. Lo vedremo poi nella proseguo del capitolo 2, ad esempio Pietro parla di Balaam, uno dei falsi profeti dell'Antico Testamento, che aveva fatto di Dio uno dei suoi tanti idoli che usava come strumento di guadagno. E questo è un avvertimento anche per me e per te oggi. Se abbiamo ascoltato il Vangelo, come abbiamo reagito? Se non stiamo credendo in Gesù, la realtà è che lo stiamo rinnegando. E la conseguenza di rinnegare Gesù è ti attirerai addosso una rovina immediata. Che immediata non vuol dire che succede adesso, ma che prima o poi succederà e succederà istantaneamente, che nemmeno te ne sei accorto. Anche se sei un bravo religioso. Anche se pensi di essere un profeta da parte di Dio, ma se non ti attieni alla verità di Dio, Sarai come quelli, diceva Gesù in Matteo 7, 22, che si presenteranno davanti al Signore e diranno: Signore, Signore, ma noi non abbiamo fatto miracoli, profetizzato in nome tuo? E Dio dirà: allontanatemi da me, io non ti ho mai conosciuti. E per loro sarà una rovina immediata. Ingannati, ingannando, ma prima o poi ne subiranno il giudizio. E quello che è ancora più rischioso, al versetto 2, molti li seguiranno nella loro dissolutezza. A causa loro la via della verità sarà diffamata. Cioè dimostreranno con la loro vita che quello che stavano dicendo, cioè qualcosa che sembrava la verità di Dio, in realtà non è la verità di Dio. E quelli che li osservano diranno: ah, tu saresti uno che parla da parte di Dio? Ah, tu saresti un cristiano? Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e purtroppo dopo 2000 anni noi sappiamo bene com'è andata la storia della Chiesa. Sappiamo che ci sono state tante false dottrine che sono state inserite nella storia del cristianesimo e molti oggi sono quelli che seguono queste false dottrine. E Pietro poi aggiunge al versetto 3: nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false. Ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Vedete che il desiderio di questi falsi dottori è sempre quello che ha a che fare con il commercio, vi sfrutteranno. È una parola che ha a che fare con i soldi, con il commercio. Non ha nulla a che fare con lo spirito. Vi sfrutteranno per il loro tornaconto personale, per i loro desideri. Questo è il solenne avvertimento che Pietro fa, però non ci vuole lasciare così un po' in balia. Oddio, mo che succede? Immaginatevi questa lettera che arrivava a una chiesa di 2000 anni fa. Poteva creare confusione, poteva creare timori nei credenti. E allora Pietro dice: ma Dio sa quello che stanno facendo. Dio non lascerà questa situazione senza il suo giudizio, senza che lui la sistemi come è giusto che sia. Infatti dice: già da tempo è all'opera la loro condanna. E la loro rovina non si farà aspettare. E per incoraggiare i credenti dell'epoca, Pietro cita 3 esempi dall'Antico Testamento, li riconoscete perché ognuno è preceduto dalla parola se, al versetto 4, al versetto 5, al versetto 6. Cita questi 3 esempi dal passato, dall'Antico Testamento, per dire: se è successo così, e loro lo sapevano che era già successo così, infatti più che un se è dal momento che è successo così, allora vuol dire che Dio è in controllo e sa giudicare le ingiustizie in un modo giusto. Dio è la nostra garanzia. Per quello ci diciamo: stiamo attaccati alla parola di Dio. Anche se intorno a noi succede quello che succede, rimaniamo attaccati alla parola di Dio, perché Dio è la nostra garanzia di giustizia. Ed ecco gli esempi che lui fa. Il primo riguarda degli angeli caduti, versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per esservi custoditi per il giudizio. Allora, questo primo esempio riguarda qualcosa che abbiamo già visto insieme non tantissimo tempo fa. Nella prima lettera di Pietro, vi ricorderete, c'era un brano in cui si parlava di angeli che avevano perso la loro dignità, che erano stati incatenati. E avevamo visto che molto probabilmente quel brano di Prima Pietro, capitolo 3, versetto 20, così come adesso Pietro lo riprende al capitolo 2, versetto 4, indica degli angeli ribelli a Dio che in Genesi 6, versetto 1 e 2, sono venuti sulla terra per unirsi a delle donne umane, prendendo forse il corpo di uomini o impossessandosi di uomini, per formarsi un popolo che contrastasse il popolo di Dio, il popolo che Dio voleva formarsi. Un popolo che si opponesse al piano del Messia. E se vi ricordate bene, in Prima Pietro, capitolo 3, versetto 20, abbiamo visto che Gesù risorto andò ad annunciare la sua vittoria sul peccato a questi angeli che avevano provato a creare questo popolo, ma che Dio aveva già giudicato e aveva rinchiuso nell'abisso. La stessa cosa come informazioni ce l'abbiamo anche da Giuda, lettera di Giuda, versetto 6. Perché? Perché gli angeli caduti, che sono incatenati in un abisso, sono questi nella Bibbia. Nel senso che gli altri hanno ancora accesso a questo mondo e anche accesso davanti a Dio. Satana stesso è ancora libero in questo mondo, anzi ne è definito il principe, e ha accesso davanti a Dio. Vi ricorderete il discorso fra Dio e Satana nel libro di Giobbe. Ma allora questi angeli che invece sì sono caduti, sono ribelli, ma sono invece incatenati in un abisso, chi sono? Dalla Bibbia sappiamo che sono questi angeli di Genesi 6, versetti 1 e 2, ripresi poi da Giuda 6, ripresi da Prima Pietro 3,20 e ripresi adesso qui, da Seconda Pietro 2,4. E cos'è questo abisso? È interessante come poi le cose si collegano tra di loro. In Apocalisse 20, quando Gesù tornerà a regnare qui sulla terra per 1000 anni, anche Satana sarà legato e gettato in questo abisso. Questo abisso è quel posto dove quando Gesù incontrava i demoni, o meglio, incontrava le persone che erano possedute da demoni, come ad esempio l'indemoniato di Gerasa, Matteo capitolo 8, Luca capitolo 8, i demoni dicevano: che c'è fra noi e te, o figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? E poi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Questo abisso è un posto nell'aldilà dove noi vediamo e capiamo che ci sono questi angeli caduti, caduti in un modo rovinoso, peggio degli altri angeli ribelli, e che Dio ha già giudicato e che ha scelto di incatenare. Non sono ancora nell'inferno, saranno gettati nello stagno di fuoco dopo l'ultimo giudizio, il giudizio finale. Sono sempre informazioni che sappiamo da Apocalisse 20. Ma sono in un abisso, che è sempre un luogo dell'aldilà, e sono incatenati per non poter continuare a fare del male. Le loro catene che cosa dimostrano? Che Dio li ha già giudicati. Che Dio aveva il controllo di quello che stava facendo, che Dio è intervenuto perché non andassero oltre e non bloccassero il suo piano di salvezza, e che Dio li ha già giudicati. Un altro esempio del giudizio di Dio, che non riguarda gli angeli, ma riguarda l'uomo, è al versetto 5. E anche qui, quando si parla di questo argomento, molti storcono il naso. Versetto 5 dice: se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Dio ha giudicato questo mondo con il diluvio. L'hai mai letto nella Bibbia? L'ha mai sentito a scuola? No. L'hai mai letto su un libro di scienze? Nemmeno. Tranne forse pochi libri dove hanno un approccio scientifico e anche creazionista e cercano di farti ragionare sul fatto che ci sono nelle rocce e nei fossili delle evidenze del diluvio, ma forse c'è un libro in Italia e basta, in tutti gli altri il diluvio. Eppure sapete, in moltissime culture antiche, gli egiziani, i babilonesi, i persiani, i greci, hanno nei loro miti la storia del diluvio. E oggi tantissime osservazioni che possiamo fare sui fossili ci parlano del diluvio. Perché i fossili si formano se ricoperti, questi animali, poi si fossilizzano, si formano se ricoperti da rocce, fango, sotto una forte pressione. Ed è quello che è successo col diluvio. E i canyon che vediamo, attraverso milioni di anni, si formano con il diluvio, attraverso grandi masse d'acque che rendono morbide, molli, le rocce sedimentarie. E ancora, se osservate le stratificazioni delle rocce più grandi, noterete che magari si alternano vari strati. Quelle più dure sono intatte, quelle più morbide, le famose rocce sedimentarie, sono tutte ondulate. Ma chi è che le ha ondulate in quel modo? Sempre l'acqua del diluvio. E anche il carbon fossile, così prezioso poi per l'energia, si forma attraverso una pressione molto forte su resti di alberi e di vegetali che creano il carbon fossile. E chi l'ha esercitata questa pressione così forte? Quindi ci sono molte cose nella terra intorno a noi che ci parlano del diluvio, ma nessuno vuole sentir parlare del diluvio, perché il diluvio ci rimanda a una cosa, che Dio ha giudicato questo mondo, fatto di empi. Solo Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Lo leggiamo in Genesi, capitolo 6, versetto 9. Perché? Perché Noè si fidava di Dio. È scritto che Noè camminava con Dio. Qui è scritto che Noè era un predicatore di giustizia. Mi immagino come per 120 anni Noè, mentre costruiva quest'arca, lontano dal mare, in mezzo alle colline, continuasse a predicare il giudizio di Dio che stava per venire. Continuasse a predicare all'umanità: dovete ravvedervi. Dovete ravvedervi perché non siete giusti davanti a Dio. Ma alla fine tutta l'umanità non è stata salvata, perché non ha creduto alla predicazione di Noè. Sappiamo che soltanto 8 persone salirono sull'arca: Noè con la moglie, i 3 figli con le mogli. E dice che Dio è stato capace con questo esempio di esercitare giustizia e giudizio su un mondo ingiusto, empio, ma anche è stato capace di proteggere chi era pio, chi era giusto, perché aveva fede in lui come Noè e la sua famiglia. Il terzo esempio, versetto 6. Ancora questo se, Dio condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere. Sodoma e Gomorra sono le città dove Lot abitava. In Genesi capitolo 19 leggiamo della loro distruzione. Ma queste due città sono citate almeno 20 volte nelle scritture come un esempio di condanna di Dio contro l'immoralità dell'uomo. Qui c'è scritto che furono distrutte da Dio riducendole in cenere. Nel racconto in Genesi sappiamo che fu una specie di esplosione vulcanica. La cosa interessante è che ancora oggi, in una zona che molti pensano sia la zona di Sodoma e Gomorra, a sud del Mar Morto, ci sono i resti di questa distruzione, ci sono i resti di questo zolfo, ci sono i resti di questo evento. Lot si era rifugiato in Sodoma e Gomorra, o meglio, Lot aveva deciso di vivere in Sodoma e Gomorra, perché dal punto di vista umano gli sembrava la soluzione più bella. Vi ricordate quando tornò con Abramo dall'Egitto? Erano diventati numerosi e Abramo gli ha detto: scegli tu dove andare, io andrò dall'altra parte, perché i nostri pastori, le nostre pecore, non possiamo più stare insieme, siamo troppo numerosi. E Lot vide tutta la pianura a sud del Mar Rosso, del Mar Morto, tutta la pianura fino alla città di Soar. Interessante, perché poi nella distruzione ritorna alla città di Soar, dove Lot chiede: posso andare a rifugiare in quella città, Soar, che è piccola, perché Soar vuol dire piccola. E disse: beh, io vado là, perché dal punto di vista umano qui ci sono i prati migliori, qui mi arricchirò. E si mise in questa città, nonostante le persone che vi abitavano erano persone empie. Al contrario, Abramo decise di andare sulla montagna, sulle colline, lontano da ciò che avrebbe influenzato lui e la sua famiglia in un modo ingiusto. E al versetto 8, da questo brano, altrimenti non lo sapremmo, lo Spirito Santo ci dice che quell'uomo, Lot, anche se ha fatto questa scelta che a lui da un punto di vista umano sembrava la migliore, quell'uomo soffriva, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Non aveva fatto la scelta giusta da un punto di vista spirituale, anzi aveva fatto la scelta peggiore. Dio condannò Sodoma e Gomorra perché erano due città, e sono ancora oggi un esempio di città, dove l'uomo vive immoralmente, dove vive empiamente, dove vive senza Dio, facendo quello che gli pare, seguendo i suoi istinti. E dice anche che furono distrutte perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti nello stesso modo, empiamente. Vi ricordate questa parola empiamente? Non vuol dire che sei un assassino, un criminale, vuol dire che vivi senza il timore di Dio, senza pensare a Dio, senza pensare: ma Dio cosa vuole da me? Come vuole che io viva? Vivere ignorando Dio. E questo è quello che succede ancora alla maggior parte delle persone intorno a noi. Questa caratteristica, in realtà, dice Pietro, riguarda anche i falsi dottori. Cioè quelli che dicono: aspetta, aspetta, adesso dico una cosa da parte di Dio. Non è vero. Non hanno timore di Dio, altrimenti sarebbero attaccati alla verità della parola di Dio. Se Dio giudicò queste due città, ma salvò il giusto Lot. Purtroppo nemmeno da un punto di vista umano poi la scelta di Lot fu giusta. Nella distruzione delle città perse la moglie. Nella distruzione delle città perse le figlie che si erano sposate con abitanti di Lot e che non uscirono con lui. Lot stesso come uomo aveva seri problemi. Da un punto di vista sessuale, vi ricordate cosa era pronto a fare quando vennero gli angeli di Dio ad avvisarlo di uscire dalla città, che l'avrebbero distrutta? Era pronto a dare le sue figlie alla folla fuori che voleva unirsi sessualmente con gli angeli. Non aveva grandissimi principi dal punto di vista della moralità sessuale Lot. Dopo tutto il disastro delle città si ubriacò. Non aveva nemmeno troppo controllo della sua persona, e a causa anche del fatto che si è ubriacato, ebbe altre conseguenze, perché le figlie si unirono con lui. Eppure, nonostante non fosse un uomo di grandi principi, perché? Perché influenzato continuamente dalla società intorno a lui in queste città, qua Pietro ci dice che quell'uomo era giusto, perché quando vedeva e udiva quello che succedeva intorno a lui, si tormentava ogni giorno nella sua anima. Ecco perché vi diciamo, da questo pulpito, rimanete attaccati alla verità e non ve ne allontanate, né a destra né a sinistra, perché le influenze sono terribili. Anche se sei giusto, sei stato giustificato attraverso la fede in Cristo, ma con il peccato non si scherza, perché le conseguenze ci sono e sono tremende. E questo, con questo terzo esempio, quindi con questi tre esempi, Pietro conclude il suo discorso e dice: questo vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova, cioè sa proteggere, custodire e arrivare a liberare gli uomini pii, quelli che hanno timore di lui, dalla prova nella quale sono messi, dalla prova a casa degli uomini empi, ma sa anche riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. E soprattutto, e qua inizia un po' a farci capire chi sono questi falsi dottori a livello proprio del loro cuore, soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Allora Dio, dice Pietro, sa esercitare il giudizio su questi falsi dottori. Non seguiteli. E li inizierete a riconoscere da una cosa: disprezzano l'autorità. Ossia, sicuramente disprezzano le autorità che Dio aveva messo nella Chiesa. Sicuramente disprezzavano l'autorità apostolica. Vi ricordate cosa Paolo doveva scrivere quando era in prigione a Roma, ai Filippesi? Diceva che c'erano persone che disprezzavano la sua autorità. Certo, se predicavano il Vangelo quello vero, andava bene lo stesso, ma questo era quello che era il loro segno distintivo, che disprezzavano la sua autorità come apostolo. Questi falsi dottori, perciò, non sono uomini di Dio, non erano uomini di Dio, erano uomini che, in qualche modo, c'è scritto qua, vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri, cioè sono schiavi, sono ancora schiavi del peccato. Sono ancora sotto il giudizio di Dio, vivono ingannati e ingannando. Gesù, parlando dei falsi dottori del suo tempo, dei farisei, diceva: lasciateli stare, perché sono ciechi, guide di ciechi, e tutte e due finiranno nell'abisso, nel fosso. Perciò magari dicevano di essere cristiani, ma li avrebbero riconosciuti abbastanza presto dai loro frutti, dalla loro mancanza di sottomissione a Dio e alla sua parola, e dalla loro mancanza di sottomissione all'autorità che Dio aveva stabilito dagli apostoli e nella chiesa locale. L'avvertimento di Pietro è solenne, e andiamo perciò a chiudere quest'oggi questo argomento. Se tu sei un cristiano, se vuoi fare sul serio col Signore, tieniti attaccato alla sua parola. Non c'è nessuno che verrà qui su questo pulpito a dire: ecco, io sono l'autorità, ma tutti da questo pulpito ti diranno: l'autorità è la parola di Dio. E tieniti attaccato alla sua parola e non seguire insegnamenti che non vengono dalla parola di Dio o che non sono coerenti alla parola di Dio, anche se chi te lo sta dicendo sembra un uomo molto bravo, molto religioso, ha un bel seguito. rimanete attaccati, perché Dio prima o poi eserciterà il suo giudizio, manifesterà ciò che è falso e renderà conto a chi non si è tenuto alla verità. E oggi perciò tutti insieme ci incitiamo gli uni gli altri. Quando ci vediamo insieme, quando ci vediamo la domenica, quando ci vediamo in mezzo alla settimana, ci incitiamo gli uni gli altri a rimanere fermi nella verità, ad ascoltare la verità e ad ubbidire alla verità della parola di Dio. Amen.